quindi non è che faremo ciò che si fa in 3 mesi, sarà un'infarinatura e anche il dare una motivazione del perché si insegna sulla profezia. Io vengo da una chiesa apostolica dove è riconosciuto il ministero profetico e ho collaborato con diversi movimenti che sono legati al movimento apostolico profetico che si è sviluppato dopo il 2000 in tutto il mondo. E che cos'è il movimento apostolico profetico? Il movimento apostolico profetico è un movimento che si sviluppa sul passo di Efesini 2:20 che dice che la Chiesa è fondata su apostoli e profeti. Non parliamo di quel passo sul quale ci si può predicare 2 ore, parliamo del fatto che questo movimento si è sviluppato e specialmente dal lato dell'aspetto profetico si è sviluppato il giusto pensiero che tutti possono profetizzare, che quindi mentre la profezia dell'Antico Testamento era un certo tipo di profezia e veniva rilasciato da profeti e solamente da profeti e da persone che comunque erano riconosciute dai profeti, avevano fatto una scuola, avevano fatto un discepolato profetico e rilasciavano profezie che riguardavano il popolo di Israele, nel Nuovo Testamento la profezia non è più caratterizzata dal sistema dell'Antico Testamento, del Vecchio Testamento, chiamatelo come vi pare, ma Prima Corinzi 14 è scritto che quando profetizziamo, noi profetizziamo per esortare, per edificare, per consolare. Questa è la motivazione principale della profezia. Di fatto, in tanti movimenti si è sviluppato il pensiero che i ministeri profetici, cioè chi è riconosciuto come ministero profetico di di Efesini 4:11, egli ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, evangelisti, pastori, dottori, molti pensano che i profeti, cioè chi ha l'ufficio profetico o il ministero profetico, abbia un incarico di profetizzare su ciò che è la visione, la direzione e la chiamata. Però se noi ci atteniamo a quello che dice la Bibbia, non c'è un esempio nel Nuovo Testamento di un profeta che abbia fatto una chiamata al ministero per qualche personaggio. Non c'è un esempio nel Nuovo Testamento di un profeta che abbia dato direzione. Noi troviamo un esempio di un profeta che ha avuto una parola di conoscenza, sta nel libro degli Atti ed è Agabo, okay, che fa anche un atto profetico. Noi oggi siamo abituati a parlare di atti profetici, no? Atti profetici come atti che vogliono far immaginare qualcosa che succederà, no? Di fatto noi spesso non facciamo atti profetici, ma facciamo dichiarazioni di fede, che sono cose diverse. L'atto profetico non può essere non seguito da una parola profetica. L'atto profetico che ha fatto Agabo è un atto che ha fatto per dichiarare poi la profezia. Non era un atto che lui ha fatto affinché in fede avvenisse. Se noi facciamo un atto che poi riteniamo che in fede debba avvenire, cioè quindi, piantiamo una bandiera perché in fede crediamo che quella nazione sarà del Signore, quello non è un atto profetico, è una dichiarazione di fede. L'atto profetico deve essere, a mio avviso, seguito da una parola profetica e comunque deve esserci qualcosa che Dio vuole comunicare. Cioè, ciò che io credo non necessariamente è ciò che Dio vuole comunicare. Mi seguite? Ovvero, io posso credere che stasera qui ci saranno 20 non convertiti che si convertiranno, ma non è una profezia, è una cosa che io credo, ok? Se io dico, il Signore dice, stasera io manderò 20 persone che si convertiranno, è una profezia, va bene? Ma c'è una differenza, perché oggi vediamo che girano persone che oliano le strade perché l'unzione scenda su quelle città, su quei posti, ma quelli non sono atti profetici, sono dichiarazioni di fede, e io consiglio sempre che con l'olio ci si facciano le bruschette, perché vengono, cioè funziona meglio, insomma. Non è che voglio fare come Giuda che si è arrabbiato perché ha sprecato l'olio, no? La donna, però voglio dire, io non credo che ci sia bisogno di fare un gesto affinché succeda qualcosa, c'è bisogno di ascoltare la voce di Dio per capire quello che bisogna fare, no? E cosa è successo? È successo che questo movimento apostolico profetico si è spinto talmente avanti, ancora ce ne sono in America, ci sono in Italia, ma si è spinto talmente in avanti, diciamo, secondo me a volte più avanti di quello che dice la parola di Dio, di quello che dice la Bibbia, che in un certo senso ha deviato ciò che è l'obiettivo che Dio si propone attraverso la profezia. Ovvero, faccio un esempio, non so se voi siete mai stati a delle conferenze profetiche, siete mai stati? Dove c'è qualcuno che profetizza su tutti quanti, ok? Io sinceramente non credo che questo sia così possibile, va bene? Cioè credo che ci sia un discorso di attivazione in noi, ovvero che noi per fede attiviamo ciò che è il dono che Dio ha messo in noi attraverso lo Spirito Santo, ma che potrebbe essere che Dio non vuol parlare in un certo modo a quella conferenza, non è che deve succedere per forza, capite? E quello che a volte succede, purtroppo, non è che in malafede qualcuno profetizza, io sono abbastanza sincero, chiaro e esplicito. Succede che, siccome le persone si aspettano qualcosa, chi è chiamato a profetizzare si spreme per profetizzare, seppure non ci sia niente. Faccio un esempio. Quello che è successo ieri sera è successo nell'assoluta semplicità. Non è stato provocato. C'è un pastore che è il pastore di... quello che canta in America, come si chiama? Ronchenoli, che si chiama Dick Barnell, che dice che se noi creiamo l'ambiente giusto, crescono le ananas pure al Polo Nord. Ok? Ma se ciò che succede viene dall'emotività, questo probabilmente, non voglio dire non viene da Dio, ma potrebbe non venire da Dio. Non è l'emotività che spinge Dio. È lo Spirito Santo che spinge le cose, quindi quando le cose avvengono in maniera molto semplice, senza che siano ricercate, io ieri sera non ho visto una ricerca della manifestazione, ho visto fede in una manifestazione, ma non la ricerca di una manifestazione, attraverso la creazione di un ambiente che provocasse la manifestazione. Io sono stato a conferenze di questo tipo, dove attraverso la musica, attraverso le parole, le luci, si è cercato di creare un ambiente che provocasse una manifestazione. Ieri sera c'erano al massimo le zanzare che ci aiutavano a provocare la manifestazione. Quindi, no? Quindi è avvenuto tutto nella massima semplicità. E vedere persone toccate dallo Spirito Santo, che sono state effettivamente toccate dallo Spirito Santo, perché tutto è partito dall'apertura del cuore e dalla voglia di ricevere dallo Spirito Santo, è meraviglioso, no? Nessuno ha fatto qualcosa per dimostrare che Dio stava facendo qualcosa in lui. E questa è la cosa, e questa è la cosa bella. A volte succede che quando tu ti trovi, a me è capitato, che quando ti trovi in una conferenza dove tutti si aspettano che tu profetizzi, quasi ti viene l'ansia, che si chiama ansia da prestazione, no? E a volte dici delle cose tanto per, no? Dio ti ama e tu no, cioè, per carità, non è che fanno del male, però è perché tu, quelli si aspettano qualcosa e tu lo devi fare. Allora io ho smesso di fare questo, nel senso che non mi interessa che gli altri vedano che io ci azzecco, che non ci azzecco, che sono bravo, che profetizzo. Io voglio dire quello che Dio mi mette nel cuore. Se Dio non mi mette niente nel cuore, non lo dico, non c'ho l'ansia, la prestazione. A volte noi viviamo nella mentalità che dobbiamo dimostrare qualcosa a qualcuno, e non è così. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Se c'è una chiamata nella tua vita, quella chiamata sarà evidente, e non c'è bisogno che tu fai qualcosa per dimostrare che c'è una chiamata nella tua vita. Amen. Quindi siamo qui perché? Siamo qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. No, siamo qui perché ho nel cuore proprio di sfatare certe cose, no? E di chiarire che non perché alcuni in buona fede hanno usato male quello che è stato il movimento dello Spirito Santo, bisogna disdegnare la profezia, non bisogna più credere alla profezia, o bisogna dire che questi profeti sono superficiali, ok? Perché? Perché innanzitutto chi si aspetta che Dio parli a lui affinché lui faccia qualcosa o lei faccia qualcosa, sta sbagliando di fondo. Dio conferma quello che lui ha già detto a te, ok? Io non ho mai visto una persona, e voi me lo potete confermare sicuramente, che arriva un profeta e gli dice: tu sei chiamato a fare il missionario in Africa, che il giorno dopo quella persona parte per l'Africa. Ci sono una marea di persone che vanno avanti agli appelli nelle chiese, quando c'è un appello per ricevere una parola, oppure per altre cose, che vanno avanti agli appelli nelle chiese, e come erano sono da 15 anni. Ci sono persone che hanno ricevuto centinaia di parole profetiche, e a volte il Signore mi dice, quando vengono davanti queste persone, di dirgli: tu già lo sai quello che devi fare, fai quello che Dio già ti ha detto, non cercare altre cose. Ok? A volte c'è questa ricerca da parte nostra di ricevere una parola dal Signore per scaricarci la responsabilità, ma non c'è la responsabilizzazione, cioè non facciamo quello che Dio già ci ha detto. Comincia a fare quello che Dio ti ha detto e Dio poi ti dirà altre cose, no? Non serve ricevere centinaia di profezie, serve riceverne una e metterla in pratica. Siete d'accordo? Quindi anche questo voler da parte del popolo di Dio, voler sapere quello che Dio gli dice, è una bella comodità. È un po' come quando noi pecchiamo, no? Che diciamo: il diavolo mi ha fatto peccare. No, tu hai peccato, ma perché dai la colpa al diavolo? No? Ecco, è così con la profezia. Io non so quello che fare, chiedo a Dio, Dio mi deve rispondere, ma poi quello che Dio mi dice io non lo faccio. Allora quello che noi teniamo ad insegnare è che Dio parla a ogni persona attraverso lo Spirito Santo, e che c'è un principio fondamentale, che è quello dell'intimità. C'è un passo bellissimo che si trova in Osea capitolo 6, versetto 4, che viene usato spesso, è stato usato spesso, e ora lo dimostreremo, perché ci sono i luoghi comuni evangelici. Noi abbiamo i luoghi comuni evangelici. Facciamo una prova. Chi la sa stia zitto. Facciamo una prova. Poiché Dio non è un Dio di confusione, ma un Dio di?
Pace.
Tu lo sapevi. Ordine. Tutti rispondono di ordine. Se voi andate in 100 chiese, 100 chiese rispondono di ordine. Prima Corinzi, capitolo 14, dice che è un Dio di pace. Non dice che è un Dio di ordine. Infatti, ieri sera quello che è successo non era molto ordinato, ma era nell'ordine di Dio. Perché l'ordine di Dio non è l'ordine degli uomini. Ok? Ma ogni cosa sia fatta con decoro e ordine. Infatti abbiamo coperto la pancia di Luciano. Ma a questo passo in Osea 4, in Osea 6, al capitolo 4, dove viene detto «Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Per questo io lo rigetterò dal mio sacerdozio». Nella maggior parte delle chiese viene insegnato che la mancanza di conoscenza è la mancanza di lettura della parola di Dio, vero? Non è vero. Lì non sta dicendo questo. Lì non sta dicendo questo perché al verso dopo lo dice. Siccome tu ti sei dimenticato della mia legge, io mi dimenticherò dei tuoi figli. È una promessa che Dio, è una richiesta che Dio aveva fatto. Dio aveva detto: racconta ai tuoi figli tutto quello che io ho fatto per te. Trasferisci ai tuoi figli la mia legge e loro riceveranno benedizione. Siccome il popolo non trasferiva la legge, lui si dimentica dei suoi figli. Ma il verso prima dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza e non c'entra niente la lettura della Bibbia. Perché quel verso sta dicendo letteralmente: il mio popolo perisce perché non si congiunge a me. Se vogliamo essere un pochino più spinti, potremmo dire perché non fa l'amore con me. Ok? Che significa? Significa che il mio popolo si addormenta, muore, si dimentica di me perché non cerca l'intimità con me. Infatti dice così: per questo io ti rigetterò dal sacerdozio. Il sacerdote chi era? Noi siamo stati costituiti sacerdoti, giusto? Chi è il sacerdote? Il sacerdote era colui, l'unico che poteva entrare nel luogo santo. E ce n'era uno che una volta l'anno poteva entrare nel luogo santissimo. Quindi entrare nel luogo dell'intimità. Noi sappiamo che Gesù è il sommo sacerdote. Amen. Noi siamo sacerdoti. E che cosa fa il sacerdote che entra nel luogo santo? Perché il sacerdote entrava nel luogo santo? No. Quello era il sommo sacerdote. E il sacerdote entrava nel luogo santo per alimentare il candelabro che stava nel luogo santo. Perché l'unica fonte di luce che c'era tra il luogo santo e il luogo santissimo era quella. Cioè il luogo santissimo non aveva illuminazione, veniva illuminata dal candelabro che stava nel luogo santo. Quindi, che cosa siamo noi sacerdoti? Perché siamo portatori di luce. Non si può mettere una luce sotto un secchio, dice la Bibbia. Allora, se noi siamo, dovremmo essere portatori di luce, chiaramente dobbiamo entrare nel luogo santo, giusto? Per mettere l'olio nel candelabro. Se non abbiamo intimità con Dio, noi non possiamo entrare nel luogo santo. Il candelabro si spenge e non c'è luce. Quando Gesù dice nell'Apocalisse, la profezia di Giovanni, Gesù, l'angelo, dice nell'Apocalisse: io rimuoverò il candelabro. Non sta dicendo io ti tolgo la salvezza, sta dicendo io tolgo la luce. Tu non puoi essere luce per quelli di fuori. È il discorso della santificazione che facevamo oggi. Senza la santificazione nessuno può vedere Dio. Allora nessuno di noi vedrà Dio. Ma quello non significa che dobbiamo fare tutte le cose perfette per vedere Dio. Significa che gli altri, non potremo mostrare agli altri quello che siamo, non potremo essere luce per gli altri. Quindi per non perire bisogna avere una relazione con Dio, bisogna cercare una relazione con Dio. Questa relazione con Dio ci permette di comunicare con Lui e di ricevere da Lui quelle che sono le direttive per la nostra vita. Poi se qualcuno profetizza la nostra vita e ci conferma quelle cose, va bene, gloria a Dio, è una conferma. Se ce ne abbiamo due, meglio. Se ce ne abbiamo tre, meglio ancora. Però se arriva qualcuno e ti dice qualcosa che a te Dio non t'ha detto, io consiglio, mettitelo da una parte e aspetta che Dio lo dica a te. Non confidare in un uomo, non confidare in un profeta, in qualcuno che profetizza. Confida in Dio. Dio parla a te, non c'è bisogno di mandarti un mediatore per dirti le cose. Noi diciamo che in Timoteo è scritto, no, diciamo, è scritto in Timoteo che non c'è nessun mediatore tra noi e Dio, ma c'è Gesù Cristo uomo, però poi aspettiamo degli uomini che medino l'intimità tra noi e Dio. Non funziona così. Ok? E il profeta non è uno che profetizza. Se tutti possono profetizzare, non c'è bisogno più dei profeti. Giusto? È come l'apostolo non è uno che fonda le chiese. Perché se l'apostolo fosse uno che fonda le chiese, l'80% degli apostoli dell'agnello si sono grattati le ascelle. Non hanno fondato nessuna chiesa, sono rimasti a Gerusalemme. Si grattavano i piedi e portavano le pantofole. Così come il pastore non è uno che guida la chiesa, così come l'evangelista non è uno che distribuisce volantini, così come il dottore non è uno che studia la Bibbia, sì, conosce le cose della Bibbia, ma che cos'è un profeta? Un profeta è una persona, torno indietro, che cosa dice Efesini 4:11? Che apostoli, profeti, allora intanto noi li chiamiamo i cinque ministeri, giusto? Dove sta scritto? Leggete e dove è scritto che quelli sono cinque ministeri? Non c'è scritto da nessuna parte. C'è scritto che lui è salito in alto, ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini, dei doni dei domata. Quindi non dei doni spirituali, ma dei doni materiali. I doni spirituali sono i carismi, che sono pneumatici, vengono dallo spirito. I pneumatici come quelli della macchina. Sapete come è fatto un pneumatico? È composto da un'anima che viene riempita di aria. Noi siamo l'involucro che viene riempito dello spirito e manifesta i doni. Ok? Ma nel caso di Efesini 4:11 dice lui è salito in alto, ha fatto dei prigionieri, ha fatto dei doni agli uomini, quindi ha dato dei personaggi, delle persone che sono stati dati per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero del corpo affinché non siamo più come bambini sballottati da ogni vento di dottrina e giungiamo, come dice Lucia, puoi leggere?
Siamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per la loro astuzia mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore.
Ok, C'è scritto da qualche parte che sono 5 ministeri? No, sono 5 doni che la Chiesa deve riconoscere. In particolare, a che cosa serve il ministero profetico? Tutti pensano che quando arriva un profeta deve profetizzare. Per carità, mica che è vietato. Ma il ministero profetico serve a aiutare i santi ad essere perfezionati nell'ascolto della voce di Dio, ad entrare nell'opera del ministero del corpo in quell'area, perché la Bibbia dice tutti potete profetizzare. Però se nessuno insegna come ascoltare la voce di Dio, si rischia di profetizzare e di dire delle stupidaggini, soprattutto di fare del male alle persone. Per esempio, ci sono persone che hanno ricevuto chiamate al ministero a 20 anni, e questa è la cosa più sbagliata che possa fare un profeta. Quando una persona è giovane nella fede, tu la devi incoraggiare a crescere, e se c'è una chiamata nella sua vita devi aspettare che quella persona maturi, perché se tu gli dai una chiamata, se tu gli dai una chiamata ministeriale in un momento sbagliato, rischi di bruciare quella persona, rischi che quella persona si inorgoglisca. Siccome nella Chiesa, purtroppo, e questo è vero, meno che Aosta era l'unica chiesa dove io ero il pastore, dove non c'era la corsa al pulpito, non voleva predicare nessuno, nessuno voleva fare gli studi biblici, una chiesa strana, infatti dico, ma dove sono capitato? Cioè è l'unica al mondo dove nessuno non vuole fare niente, ma in tutte le altre tutti cercano l'etichetta, è vero o no? Tutti cercano il microfono, tutti cercano il pulpito. E dare una chiamata a una persona in un momento sbagliato può fargli del male. Come dire altre cose in un momento sbagliato può fare del male. Allora, c'è un'etica. Non è che non c'è la chiamata. Ovvero, tu sei, che ne so, un evangelista. Non è che non c'è la chiamata da evangelista. Ma non c'è bisogno che io te lo dico. Io ti incoraggio a crescere nella fede, a crescere in una eventuale chiamata che Dio ha messo, poi tu manifesterai ciò che Dio ti ha chiamato a fare. Siete d'accordo? Perché? Perché non è l'etichetta che fa il ministro, è quello che, che la persona fa, che dichiara il ministero che la persona c'ha. Ok? Non è che perché c'hai un'etichetta, io conosco tante persone che hanno un'etichetta qua stampata, ma non fanno assolutamente niente di quello che ci hanno stampato qua. Quindi non è il ministro, il ministro non è fatto dalla chiamata o dall'etichetta, il ministro è fatto da ciò che lui si rivela, in ciò che lui compie, in ciò che lui fa. Ok? Perciò un profeta è chiamato a stimolare il popolo di Dio ad ascoltare la voce di Dio. Questo è diciamo l'incarico più importante, perché poi tutti possono profetizzare, e non c'è scritto da nessuna parte nella Bibbia che i profeti sono quelli che chiamano al ministero. Noi lo diciamo, è vero che si dice? Il profeta è colui, si usano le 5 dita, apostoli, profeta è quello che indica, no? Cioè quindi quello che dà la direzione, quello che chiama, però dice che noi crediamo alla Bibbia, ma sta cosa sulla Bibbia non c'è scritta. Non c'è scritto che il profeta fa le chiamate al ministero e non c'è scritto che il profeta dà indicazione. Qualche volta sì. Qualche volta sì, però per tradizione, senti bella questa, per tradizione funziona così. Io ho studiato in una chiesa dove i 5 ministeri governano la chiesa e nel loro catechismo c'era scritto che per tradizione e esperienza questo fanno i profeti. Però in quell'ambiente io non sentivo mai un profeta profetizzare in una chiesa diversa dalla loro. È facile profetizzare dove tu conosci tutti quanti. È vero o no? Allora, questo non significa che un profeta non può dare indicazioni per la chiesa o non può fare una chiamata ministeriale. Assolutamente sì, ma non è quello il suo compito. Tutti possono profetizzare, ecco. Tutti possono profetizzare, però in Prima Corinzi capitolo 14 sta scritto che tutti possono profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano edificati, ok? Tutti infatti, versetto 31, ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Allora, tutti imparino significa che c'è qualcosa da imparare, ok? Perché noi diciamo c'è lo Spirito Santo, allora lo Spirito Santo parla e quello che lo Spirito Santo mette nel mio cuore va bene, giusto? Sì o no? Però quel passo dice anche che i profeti devono essere sottoposti ai profeti. Allora, perdonatemi se faccio un esempio un po' così, però a me mi rende molto l'idea. Spesso pensiamo che quando arriva una parola profetica, questa la dobbiamo dare e rilasciare subito, perché sennò ci fugge via, ci scappa, no? Adesso non vi scandalizzate, però la parola profetica non è prostatica. Cioè, un uomo che ha la prostata, nel momento in cui c'è lo stimolo, deve andare al gabinetto. Ma la parola profetica non è uno stimolo che finisce. Quindi non c'è bisogno che esce per forza. Non la devi vomitare. La parola profetica è qualcosa che tu ricevi nel tuo cuore e puoi sottoporre, puoi valutare, perché viene rilasciata, non tu non sei Dio. Quindi quando tu apri la bocca, non è che tu sei Dio che parla, tu sei un uomo, un canale che Dio utilizza. Quindi quando Dio ti suscita qualcosa nel cuore, oppure ti dice qualcosa, passa anche per il tuo carattere, per le tue emozioni, per i tuoi sensi. C'è bisogno che tu la sottoponi prima di tutto a te stesso e la valuti, ok? E la ragioni, non che la cambi, non che la alteri, ma che cerchi di rilasciarla in un modo che non provochi, che non provochi difficoltà alle persone che la ricevono. Faccio un esempio che facevo a Lucia stamattina. A me è successo di ricevere parole per delle persone su una futura gravidanza, no? Allora ho detto, quando ho ricevuto questa parola, ho detto quello che avevo sentito, no? Tipo, una volta mi è capitato questo, digli che, cioè, sentivo di dirgli che entro 6 mesi avrebbero avuto un figlio maschio, ok? Intanto l'ansia, perché passavano i mesi e questa non rimaneva incinta, e questi tutte le volte che mi guardavano in modo strano, perché sai, se comincia a misurare la febbre, e la temperatura, no? La febbre, la temperatura, tutte le cose, no? Poi alla fine, prima che finiscono i 6 mesi, rimane incinta. L'ansia è andata via. Doveva essere maschio. Questa era l'altra cosa. Allora, a me piace andare, in Val d'Aosta ci sono dei posti dove ci sono dei fiumiciattoli che scorrono, dei piccoli torrenti. Mi piace andare lì a pregare, no? Stare da solo, nel silenzio. E ero lì che pregavo. Stavo da solo nel silenzio, mi arriva un messaggio. Mia figlia non è maschio. Mizzica. Io ho ricevuto come una pugnalata, ma non perché uno deve azzeccare o deve sbagliare, ma perché mi sono reso conto di come loro avevano preso la cosa, come una sfida, no? E questa poi diventava una sfida anche per me, ma noi non siamo chiamati a profetizzare per sfidare il Signore, noi siamo chiamati a fare le cose per portare gloria a Dio. Poi ringraziando Dio questi hanno comprato tutto da femmina, era maschio alla fine, però l'ecografia gli aveva detto che era femmina, però è uscito maschio, però vabbè, io ho detto sarà cresciuto alla fine, che ne so, io ho avuto uno sviluppo negli ultimi giorni, ma però da quell'episodio ho imparato una cosa meravigliosa, che adesso se Dio mi dice, mi fa capire che per una coppia qualcosa del genere, non faccio più così, ok? Lì preferisco pregare per loro, io so che Dio gli vuole dare un figlio, non c'è bisogno che io sono il bravo profeta, ok? Perché non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Preferisco chiamare avanti le persone, oppure andare da loro, e dirgli, senti, io so che Dio vuole rispondere a un vostro desiderio, preghiamo, e poi nella preghiera chiedi, dichiari che Dio farà qualcosa per il loro desiderio, quindi se senti che vogliono avere un figlio, Signore dai un figlio a questa coppia, però non stai né tu nell'ansia, né loro nell'ansia. Mi capite? Perché a volte il rischio della profezia è quella di mettere in rilievo chi profetizza e non chi parla. Chi parla è Dio, chi profetizza sei tu. Ma non devi avere tu la rilevanza. La rilevanza ce l'ha sempre Dio. Non è importante che le persone dicano che tu sei un profeta. Non è importante che le persone riconoscano un'etichetta che tu hai. Quello che è importante è che quello che tu fai edifichi la gente. Quello che importa è che quello che tu fai la consoli, la restauri, ok? Quello che importa è che quello che tu dici serva alle persone. E a volte una profezia rilasciata male fa male, non serve alle persone. E anche se una buona profezia li fa vivere male per un determinato tempo. Pensate un giovane che viene chiamato al ministero e poi non viene considerato da nessuno. Quale frustrazione può avere? Perché noi abbiamo a che fare con gli uomini, non abbiamo a che fare solo con Dio. Okay? Quanto è meglio aiutare quella persona a entrare nella sua chiamata? E poi fare in modo che siano, cioè, e poi Dio farà in modo che gli altri riconoscano la chiamata di quella persona, senza appiccicargli qualcosa che li può far diventare dei frustrati. La profezia può benedire e può portare grandi benedizioni, ma può essere molto pericolosa. Ci sono persone che si sono allontanate da Dio a causa delle profezie. C'è, nell'insegnamento che noi facciamo, c'è una specie di protocollo. Sapete che i medici, quando tu vai al pronto soccorso, hanno un protocollo, no? Dici codice bianco, allora codice bianco devo fare questo, 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 per non sbagliare. Codice verde, questo, 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 questo. Nella profezia ci sono delle, tra virgolette, regole, che non sono regole indelebili, cioè che non si possono, non si può andare oltre, non sono regole che se non le rispetti vai all'inferno, ok? Ma che sono regole di buona etica. Per esempio, a me è successo di venire a conoscenza di persone malate sulle quali è stata profetizzata la guarigione, che sono morte. E allora una delle regole è non profetizzare quando sei a conoscenza della malattia o quando sei amico della persona, perché tu sei coinvolto emotivamente. Se proprio Dio ti dice qualcosa, scrivitelo da qualche parte per testimoniarlo, per dire che Dio comunque aveva parlato, scrivilo da qualche parte, fattelo firmare da qualcuno, mettici la data, ma non rilasciare quella profezia. Per esempio, non so se vi è mai capitato che qualcuno, avete sentito qualcuno profetizzare che quella è la donna della tua vita, no? Ecco, questa è un'altra cosa da non fare, non profetizzare sui matrimoni. Se proprio Dio ti fa capire che quelle due persone sono due persone che stanno bene insieme, se sono fidanzate, chiamale e prega per loro, ok? Ma non profetizzare sui matrimoni, perché è pericoloso. Poi dopo vengono a vivere a casa tua. Se il matrimonio va male, dicono: tu mi hai profetizzato, io vengo a vivere a casa tua adesso e gli alimenti glieli dai tu alla moglie. Ma veramente, a volte si rovina la vita delle persone. A parte che io so bene che le persone non sono stupide, quindi chiaramente uno non sposerà mai una donna che non sente di sposare. Ma è capitato che qualcuno l'ha fatto e poi si sono separati. Cioè, è capitato, capite? Io so sempre in buona fede, no? Cioè, ma io non sposerei una donna che non sento di sposare. E come ha insegnato anche il pastore Luca, un insegnamento molto bello, i segni, noi ci abbiamo l'abitudine di mettere i velli, quelli di Gedeone, no? È successo una volta solo sulla Bibbia che sono stati messi sti velli. Noi continuamente chiediamo dei segni al Signore, ma non necessariamente i segni che arrivano sono da Dio, ok? Quindi fare attenzione in queste cose, perché queste cose possono rovinare la vita delle persone. E se tu profetizzi e rovini la vita di una persona, hai una grossa responsabilità. Hai una grossa responsabilità. Un'altra cosa, le profezie non accusano. Ok? Le profezie edificano, esortano, consolano. Ci può essere anche una riprensione nella profezia, ma se c'è una riprensione comunque non abbatte, non porta alla depressione. Ci sono persone che, sulle quali è stato profetizzato in maniera, con parole sbagliate, e quelle persone hanno bloccato la loro crescita spirituale per anni. Oppure si sono proprio bloccati e non sono più andati avanti. Quindi, perché non è prostatica? Perché tu la ritieni e capisci se quella parola che Dio ti ha dato edifica, consola, esorta. Se non è così, non è che non è da Dio, ma devi capire come rilasciarla. Perché tanto tu, io parlo perugino, no? Sentite, parlo un po' perugino così. Quindi quando io rilascerò una parola, la rilascerò in perugino. Mica la rilascio in aramaico, o in ebraico, o in greco, giusto? Quindi la rilascio col mio carattere, col mio modo di parlare, con la mia conoscenza. Se io sono un ignorante, sbaglierò i verbi, ma non è Dio che sbaglia i verbi. Non è Dio che sbaglia i congiuntivi, è la mia ignoranza. Perché a volte, se pensiamo che quello è direttamente Dio che parla, cioè dice, ma come parla Dio? Chi gliel'ha insegnata grammatica? Dove è andato a scuola? No? No, noi profetizziamo col nostro carattere. Quindi trattenere, ritenere una parola profetica e capire come rilasciarla non significa adulterare la parola. Significa capire qual è il modo migliore affinché produca il suo effetto. affinché non produca, senti, è Dio che parla, non produchi, affinché non produca effetto negativo, affinché possa aiutare, fra un po' cado, la persona che la riceve. Quindi profetizzare non è una cosa così che si può fare alla leggera. È importante che le persone che vogliono entrare in questo tipo di area abbiano qualcuno che li istruisca in questo e facciano esercizio. Il fatto che Paolo dice ai Corinzi tutti possono profetizzare affinché tutti imparino, significa che c'è un percorso da fare, che tu non puoi sparare tutto quello che ti passa per la testa. È vero che abbiamo lo Spirito Santo, è vero che lo Spirito Santo è dentro di noi e suscita molte cose dentro di noi, no? Però è anche vero che non tutto quello che ci passa per la testa viene da Dio. Amen. Quindi c'è anche un lavoro da fare nel discernimento. Ebrei 5,14 dice il cibo solido è per coloro che hanno le arti esercitate a discernere il bene e il male. Quindi quando arriva qualcosa e tu pensi che sia da parte di Dio, devi anche discernerlo. E se tu lo rilasci così, come se uscisse come un fiume, non lo discerni. Non dico che è una regola che se uno non la segue chissà che succede, però è buono seguirla, è buono fare attenzione. Queste regole non sono risolutive, ma aiutano. E la cosa ancora più importante, e quasi finisco, mancano 8 minuti, la cosa più importante, poi chi vuole saperne di più si fa la scuola, la cosa molto importante è in ogni caso che noi lavoriamo in umiltà, ok? L'umiltà precede la gloria, l'umiltà è un fattore fondamentale. Dio non chiede a nessuno di mettersi in mostra, Dio non chiede a nessuno di fare qualcosa, Dio ci dice lasciati usare. Ma la gloria non va a te, va a Dio. Per questo a volte Dio sceglie le cose peggiori. Perché può succedere che noi ci prendiamo la gloria. L'umiltà è importante, la semplicità è importante, e anche che quello che facciamo sia lavorare per il regno di Dio, l'attitudine del cuore. Luca fa un insegnamento che quando l'ha fatto ad Aosta io dicevo ma questa ha sentito una predicazione che ho fatto io, perché era identico, spiccicato, uguale, le stesse parole. Dico ma com'è? Dico Luca ma cioè, uguali, e lui non ci eravamo parlati. Ma Balaam e Balak, l'attitudine del cuore, l'attitudine del cuore è importante. Perché tu stai facendo questa cosa? Perché tu stai cercando questa cosa? Vuoi stupire le persone? Vuoi portare un vantaggio a te? O lo stai facendo perché vuoi servire Dio? Perché questo è importante. Diffidiamo. Io rispetto tutti e non parlo male di nessuno. Però diffidiamo da quelle persone che attirano l'attenzione su di sé. Gesù non attirava l'attenzione, anzi, cercava di fare in modo che l'attenzione non fosse su di lui, e spesso diceva alle persone non raccontare quello che è successo, vero? Diceva vai e non raccontare a nessuno, torna a casa tua e non raccontare niente a nessuno. Se non lo faceva Gesù, perché dobbiamo farlo noi? Quando tu cominci a dipendere da qualcuno, è la cosa peggiore che possa succedere nella tua vita. Tu devi dipendere, noi dobbiamo dipendere da Dio. Dio ci dà dei ministri, ma se i ministri pretendono che noi dipendiamo da loro, io personalmente non li voglio. Io non voglio dipendere da un uomo. Un uomo può essere un mio padre spirituale, un mio mentore, un mio precettore, ma se dice una stupidaggine, io devo avere la libertà di dirglielo. Ok? Con umiltà, senza arroganza, ma avere la libertà di dirglielo. Purtroppo nel nostro mondo c'è questa cosa che a mio avviso è negativa, che spesso si attira l'attenzione sugli uomini. Per questo a volte vengono fatti dei cartelloni del tipo vieni a ricevere il tuo miracolo, vieni da me perché sono meglio di lui, da me i miracoli succedono, da lui no, eccetera, eccetera, eccetera. Questa non è un'attitudine buona. Non è un'attitudine buona. È buono fare delle conferenze, è buono fare dei campi, è buono fare degli insegnamenti, ma non siamo gli unici che possono fare questa cosa, non siamo i migliori, non siamo gli esclusivi, non sei tu che porterai il risveglio, è lo Spirito Santo che opererà attraverso le persone che porterà il risveglio. Stai coi piedi per terra. A volte il sapere che Dio ci parla e il capire che ci azzecchiamo pure ci porta nel rischio di innalzare noi stessi. Ma la Bibbia dice di restare umili, di non innalzarci, perché saremo innalzati a suo tempo da Dio. Amen. Quindi questi sono i pochi consigli che posso darvi dalle 16 alle 16:56. E importante, molto importante è che quando si entra nel flusso della parola profetica si capisca che bisogna comunque essere ammaestrati e che la parola profetica è una cosa seria. È vero che a volte le persone nemmeno se la ricordano la parola profetica e l'effetto che produce l'incoraggiamento del momento, però se la parola profetica è determinante è una cosa seria. La parola profetica è una rivelazione da parte di Dio per la vita di un'altra persona. Quindi l'ultimo consiglio che ti do fondamentale è: se non te l'ha detto Dio, tienla nel cassetto. Ok? Dio viene attraverso qualcuno e ti conferma, ma se Dio non te l'ha detto, aspetta che Dio parli a te. Amen.
Vogliamo ringraziare il pastore Mauro per questo. Non so se c'è Luca. Non c'è, ok. Rimani qua, rimani qua. Intanto voglio veramente ringraziare Dio perché questo è stato un insegnamento, devo dire, molto, molto saggio e molto equilibrato. Perché l'insegnamento sulla profezia è qualcosa, a volte si carbina sui carboni ardenti, eh? È pericoloso, è pericolosissimo passare da un estremo all'altro, o si disprezza completamente la profezia perché magari si è avuto qualche delusione, allora si arriva a non credere più niente, oppure ci si esalta e si commettono questi errori di cui abbiamo parlato oggi. Quindi è stato un insegnamento veramente equilibrato e siamo completamente in accordo. Vorrei semplicemente aggiungere così per... abbiamo detto naturalmente che la profezia serve per edificare, incoraggiare, consolare a seconda del momento della persona, mai, mai, mi raccomando, per esprimere un giudizio contro qualcuno, mai. Mai, assolutamente mai, perché nel tempo della grazia Dio non sta giudicando nessuno, Dio sta salvando le persone. Alleluia. E ci si trova, noi ministri ci possiamo trovare di fronte a una persona, stiamo ministrando in quel momento, il Signore ci mostra magari qualche aspetto segreto della vita di quella persona, ma non è detto che in quel momento noi dobbiamo dirlo assolutamente, specialmente quando si tratta appunto di peccati, di situazioni particolari della vita. Il più delle volte è perché il Signore te lo sta mostrando perché vuole che tu lo aiuti a superare una determinata cosa oppure a pregare per lui, ma non per svergognarlo davanti a tutti. Quante volte ci siamo trovati di fronte a situazioni: il Signore mi sta dicendo che tu hai questa cosa, tu hai fatto questo. Allora qui vale la regola, come dire, la regola da 1 milione di euro, no? Fai agli altri quello che vorresti che venisse fatto a te. Tu vorresti essere svergognato davanti agli altri? Assolutamente no. Quindi quando il Signore magari ci mostra qualcosa, qualche lato, come si può dire, qualche lato negativo, non perfetto di una persona, non è sicuramente per metterlo in imbarazzo, ma può essere magari, ci sono modi e modi per dire delle cose, e il Signore mi sta dicendo che tu hai la vittoria, puoi affrontare questa situazione, puoi vincere nel nome del Signore Gesù. Insomma, puoi incoraggiare la persona a non ricadere più nel peccato, assolutamente. Una buona consulenza alla fine, ma mai svergognarlo davanti agli altri, insomma, assolutamente. Molti prendono purtroppo fuori contesto quel famoso episodio di Gesù che si trovava davanti all'adultera. Vi ricordate quel famoso episodio in cui Gesù disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Però prima di dire questo lui cominciò a scrivere per terra. Allora molti dicono: che cosa scriveva Gesù? Allora molti dicono: Gesù scriveva i peccati di tutti quanti per terra, così mano a mano i farisei, quando si sono ritrovati il loro peccato scritto da Gesù per terra, si sono vergognati, hanno buttato la pietra e se ne sono andati. Gesù non farebbe mai così. Gesù non scriverebbe mai il tuo peccato davanti agli altri, ok? Gesù non lo farebbe mai con me e non lo farebbe mai con te. Quello che la bellezza di questa rivelazione è che Gesù in quel momento stava scrivendo, secondo noi, Deuteronomio 22:22, che è il passo della legge che Dio ha dato a Mosè, e in cui si parla dell'adulterio. Che cosa bisognava fare in caso di adulterio? Tutti e due, uomo e donna, dovevano essere uccisi e lapidati, ma in quel momento soltanto la donna ci stava. Ora, come fa una donna ad essere adultera a commettere adulterio da sola? Bisogna essere in due. Numero legale per commettere adulterio, bisogna essere in due. Ma in quel momento i farisei, che avevano distorto la legge di Dio, avevano messo alla berlina e alla lapidazione soltanto la donna. Quindi a nostro giudizio Gesù stava semplicemente scrivendo il passo di Deuteronomio 22:22 in cui si parla di questo, e i farisei, che nella loro ipocrisia si sono visti scoperti dalla parola di Dio, e quindi si sono resi conto che non stavano applicando la legge in maniera come Dio l'aveva stabilita, ma in maniera ipocrita. Ma in ogni caso Gesù non stava scrivendo per terra i peccati di nessuno, ok? Quindi questa è una cosa importante, e l'indirizzo che possiamo avere è quello che il Signore ci ha come dire suggerito da quando è iniziato questo campeggio: l'amore, l'amore, l'amore. Nell'amore non si sbaglia mai. Se ogni cosa viene fatta, viene seguita e viene detta con l'obiettivo di amare, di fare del bene all'altra persona, allora stai sicuro che non sbaglierai mai. Dio ci benedica. Non so se vuoi aggiungere qualcosa su questo. Ok, Dio ci benedica, buona partita, e poi ci vediamo questa sera.